Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole.
You're at war when you get attacked. We got attacked.
Quando si viene attaccati, si è in guerra. Noi siamo stati attaccati. Le parole del primo ministro canadese Mark Carney sono chiare nel denunciare una situazione che, a suo dire, il Canada non vorrebbe attraversare. Non potevano andare peggio i negoziati commerciali con gli Stati Uniti, che si sono conclusi con la decisione del paese confinante di imporre alle importazioni statunitensi le stesse aliquote che Washington applica al Canada, un esorbitante 50%. La maxitassa peserà su una quota minima del traffico complessivo dei due paesi, circa il 5% delle esportazioni canadesi ad esempio, per un valore però non trascurabile che si aggira attorno ai 20 miliardi di dollari. Questa guerra dei dazi è quindi reale o ha valore soltanto simbolico? Ne parliamo con l'esperto di questioni statunitensi, il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a te Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Abbiamo detto, Giampiero, che i settori a cui gli esorbitanti dazi verranno applicati sono molto limitati, ma quindi questa è soltanto una guerra, diciamo così, politica e simbolica, o c'è davvero uno scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada?
Ci sono elementi su entrambi i fronti. Chiaramente dal punto di vista commerciale e anche in senso lato economico, il confronto è su un ambito ristretto di prodotti e su una quantità limitata dell'interscambio tra i due paesi. Però è l'ennesima dimostrazione di come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump consideri i dazi uno strumento di, chiamiamola, politica commerciale e anche uno strumento per cercare di imporre i propri punti di vista agli altri paesi. Nella circostanza il Canada però ha risposto in modo molto duro, come fece l'anno scorso a suo tempo ad esempio la Cina e come in fondo non ha fatto l'Unione Europea. Poi c'è l'aspetto politico bilaterale, perché da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca il suo atteggiamento nei confronti del Canada è sempre stato un atteggiamento provocatorio. Quando il premier canadese era Justin Trudeau, il più volte aveva indicato il Canada come 51esimo stato dell'Unione e si era rivolto a Trudeau come il governatore del Canada. E poi il Canada era entrato sia insieme al Messico in quanto paesi dell'area commerciale del Nord America, sia come paese cliente e fornitore degli Stati Uniti nella più generale guerra dei dazi lanciata da Trump, ci si ricorderà, il 2 aprile del 2025. In realtà poi la situazione con l'arrivo al primo ministro di Mark Carney, che è un esponente dello stesso partito di Trudeau, del Partito Liberale, sembrava essersi, se non rasserenata, tranquillizzata. E poi invece c'è stato un rilancio da parte di Trump con l'annuncio di nuovi dazi nei confronti del Canada, che sono sembrati un tentativo di aprire, di riaprire il negoziato commerciale. Nell'ultima settimana, nel giro di una settimana, due colpi di scena: prima Trump che blocca l'entrata in vigore dei dazi al 10% perché dice l'accordo col Canada è imminente, e poi invece l'accordo salta e gli Stati Uniti impongono i dazi del 50% su questo 5% di interscambio, anzi di import dal Canada, e il Canada reagisce con misure analoghe, parallele, dimostrando quindi di non avere né cedevolezza né complessi di inferiorità nei confronti del vicino, che dal punto di vista della dimensione geografica è persino inferiore al Canada, ma è senz'altro molto superiore al Canada sia come popolazione che come potenza economica. Però il Canada gli tiene testa ed è se vogliamo, in questa fase un'ulteriore dimostrazione, se non l'ennesima, di come la politica della minaccia, della voce grossa, del pugno battuto sul tavolo da Trump non impressioni più gli interlocutori.
Ecco, non solo, la politica dei dazi, come dici tu, è stata più volte criticata, contrastata, ma il suo impatto è stato limitato anche da sentenze che hanno costretto poi al rimborso di una buona parte di quanto era stato incassato. Perché secondo te quindi Trump insiste con questa politica?
Ma in realtà è vero che la scelta dei dazi è stata contestata anche dalla Corte Suprema con una sentenza che ha dichiarato la non validità dello strumento giuridico, dello strumento legislativo che era stato invocato da Trump per i suoi dazi a largo spettro e verso un gran numero di paesi. Trump ha riproposto, cambiando il richiamo legislativo, cambiando la giustificazione legislativa, ha riproposto su scala minore la sua scelta dei dazi e continua a usare i dazi come strumento di pressione sui paesi, così come continua ad usare sempre sul fronte economico, commerciale e finanziario le sanzioni come strumento di politica estera. C'è da aggiungere, ma tu l'hai detto bene nell'introduzione, che la sentenza della Corte Suprema sui dazi ha costretto l'amministrazione a rimborsare parte dei dazi agli importatori. E questo è un elemento che ha pesato sul balzo in avanti del debito degli Stati Uniti, che la settimana scorsa ha raggiunto il livello record di 40 trilioni di dollari, 40 mila miliardi di dollari. Dunque, ci sono tanti elementi che sembrano segnare in negativo la scelta dei dazi di Trump, ma Trump insiste sostenendo che la sua scelta porterà, arricchirà l'America e migliorerà la situazione della produzione interna agli Stati Uniti. In realtà non vi sono segnali che questo stia accadendo rispetto alle previsioni degli economisti. È vero che i dazi non hanno accompagnato, non hanno portato un balzo in avanti dell'inflazione, che è stato però portato dall'aggressione all'Iran e quindi dal lievitare dei prezzi dell'energia, ma a Trump piace, credo, questa, come dire, atto di imperio, atto di forza che i dazi rappresentano con una sua decisione, con un tratto di penna. E se poi, come spesso succede, la sua decisione o il suo tratto di penna si rivelano inefficaci o vengono azzerati dalle sentenze della magistratura, la cosa pesa per lui di meno di quella soddisfazione del momento di fare sentire il suo potere.
Ne siamo in collegamento con il giornalista, ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Giampiero, passiamo ora ad altri aspetti della politica statunitense che hanno un impatto a livello internazionale, a un'altra trattativa che insomma sembra non procedere per nulla bene. Parliamo di quello con l'Iran, con Trump che ora parla dello stretto di Hormuz come se fosse un territorio statunitense. A che punto siamo quindi nel rapporto tra Iran e Stati Uniti?
Direi che siamo in una fase di nebbia fitta che non si solleva, da una parte per fortuna non si solleva in senso militare, dall'altra non si solleva in senso negoziale. Le minacce di Trump all'Oman, bombarderemo anche l'Oman se si mette in mezzo sullo stretto di Hormuz, ricordiamo che l'Oman è uno stato pigliarasco dello stretto di Hormuz e quindi ha diritto di dire la sua in quel contesto, e anche la minaccia di una Armageddon economico, finanziaria, commerciale nei confronti dell'Iran vengono interpretate dal New York Times come la dimostrazione che comunque Trump non vuole tornare al confronto militare e quindi minaccia i vicini, gli alleati, sposta la palla sul campo economico, ma non vuole tornare a inasprire il confronto militare, anche per le difficoltà o per la pesantezza che l'apparato militare degli Stati Uniti sta subendo in conseguenza della guerra. Io credo che sotto traccia e grazie alla mediazione sempre del Pakistan, del Qatar, dell'Egitto, forse anche di parte dell'Oman, nonostante questo screzio con gli Stati Uniti recente, o almeno con Trump recente, continuino i tentativi di allacciare una trattativa o riallacciare una trattativa, ma la situazione indefinita così com'è potrebbe anche continuare per qualche tempo, almeno fino alle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Certo che questa situazione così indefinita, a parte le affermazioni un po' donchisciottesche del presidente Trump, abbiamo vinto, consideriamo lo stretto di Hormuz un nostro territorio e controlliamo totalmente lo stretto, tutte affermazioni che non trovano poi riscontro nella realtà, dicevo, certo che questo, il protrarsi di questa situazione ha un riflesso negativo, in particolare percepibile dai cittadini americani nel costo della benzina alla pompa, e questo è uno di quegli indicatori che in una stagione elettorale contano e condizionano od orientano il voto degli elettori.
Concludiamo, Giampiero, con un aspetto differente della politica statunitense che invece ha avuto un effetto dirompente sulla politica italiana. L'esponente di spicco della sinistra democratica, Alexandra Ocasio-Cortez, ha citato una critica dell'ideologia woke e questo ha scatenato un dibattito che ha poi coinvolto tutte le anime dell'opposizione italiana. In che modo? Cosa è successo?
Noi stiamo assistendo a uno spostamento verso sinistra, verso una sinistra non soltanto dei valori espressi dalla cultura woke, ma anche delle scelte economiche e delle scelte sociali, uno spostamento verso sinistra dell'elettorato democratico. Non è ben chiaro se si sposti verso sinistra l'elettorato democratico nel suo insieme o se aumenti la partecipazione, in particolare alle primarie da cui vengono queste indicazioni, degli elettori più marcatamente di sinistra. Fatto sta che in numerosi casi, in vista del voto di midterm del 3 novembre, hanno vinto le primarie per incarichi di senatore, di deputato o di governatore, degli esponenti di sinistra che in alcuni casi si richiamano, si attribuiscono in modo esplicito l'etichetta di socialista. Ora, questa avanzata di questi candidati da una parte porta un certo entusiasmo perché sembra aumentare la partecipazione alle primarie, c'è più gente che va a votare alle primarie perché questa componente che in senso lato apparteneva all'area del Partito Democratico, ma che molto spesso, insoddisfatta dai candidati, non si esprimeva, non andava a votare, si sta mobilitando. E di questo movimento sono alfieri a livello nazionale, le figure più visibili sono il senatore Bernie Sanders del Vermont, che è già stato per due volte vicino a una candidatura democratica alla Casa Bianca, ma non ha mai raggiunto il traguardo, battuto una volta da Hillary Clinton e l'altra volta da Joe Biden, e poi la deputata dello Stato di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, che non esclude di correre per la nomination democratica a partire dall'anno prossimo. E poi un'altra figura di spicco di questo movimento è il sindaco di New York, Zohran Mamdani. La sortita di Alexandria Ocasio-Cortez sembra un po' controcorrente, ma in realtà, a mio avviso, è un modo per non spaventare o tranquillizzare l'elettorato di centro, che fa pure parte della galassia democratica e senza il cui voto i candidati di sinistra, socialisti, non vanno da nessuna parte, cioè hanno anche bisogno che li votino i democratici moderati e quindi non li devono spaventare. E siccome la cultura woke in certi suoi eccessi è un elemento di preoccupazione o di allarme per i moderati, la sortita di Alexandria Ocasio-Cortez mira a tranquillizzare i potenziali elettori moderati del Partito democratico. Dopodiché è chiaro che gli eccessi di cultura woke, come qualsiasi tipo di eccesso, rischiano di essere negativi e controproducenti. Le dichiarazioni dell'Ocasio-Cortez rimbattate in Europa, in particolare in Italia, sono diventate un elemento di polemica della destra nei confronti della sinistra italiana, che sarebbe l'ultimo dei moicani della cultura woke, visto che anche la suffragetta Alexandria Ocasio-Cortez la abbandona. Mi sembra un po' caricaturale, perché la cultura woke, per certi suoi aspetti, è tipicamente americana. Gli italiani non è che abbiano un passato di schiavismo, di presenza di minoranze sottomesse o schiavizzate nel nostro paese. Non abbiamo tante cose da fare per tornare nel nostro passato, anche alcuni passati coloniali, e non parliamo dell'esperienza fascista. Però certe cose della cultura americana ci mancano, e quindi anche chi nella politica italiana è in qualche modo esponente di questa cultura lo è in realtà su temi che non sono quelli tipici della cultura statunitense. Ma sappiamo che in Italia siamo già, come praticamente sempre, ma comunque siamo già in una stagione pre-elettorale, perché l'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche, e io credo, ne abbiamo del resto testimonianza tutti i giorni, che la destra quando è la destra, la sinistra quando è la sinistra, tutti gli spunti anche internazionali vengono buoni per attaccare i rivali. Del resto in questi giorni vediamo che la destra attacca la sinistra sulla cultura woke e la sinistra attacca la destra sull'immigrazione, cioè ciascuno sta usando dei cavalli di battaglia dell'altra parte per prenderli in contropiede. Ne vedremo altri di questi casi nei prossimi mesi, che si voti in primavera o che si voti in autunno.
E noi ringraziamo per oggi Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e alla prossima.
Grazie a te Massimiliano, una buona giornata e una buona settimana a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.